Stai ascoltando Controradio.
Buongiorno, sono le 6 del mattino. Questa è Controradio.
So long.
Ancora una volta ci svegliamo con il cielo coperto e le strade bagnate. A Peretola ci sono poco più di 8 gradi e sono previste delle piogge, ma piogge deboli, più o meno dovrebbe andare a migliorare nella seconda parte della giornata. Non dovrebbe piovere molto, però il cielo sarà coperto almeno per tutta la mattinata. Ecco, un po' meglio sulla costa, dove le schiarite dovrebbero iniziare un po' prima, e al momento ci sono quasi 10 gradi, quindi ancora temperature alte e cielo nuvoloso, quello che caratterizza il nostro meteo da più di un mese. Buongiorno a tutti, buon lunedì, iniziamo insieme questa settimana. 342 8104 111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Sapete che senza i vostri commenti mi annoio, soprattutto da solo a quest'ora del mattino. Su, tenetemi compagnia e iniziamo questo lunedì.
Buongiorno grande Jimmy, ma affacciate un po' la finestra, guardate che luna spettacolare abbiamo stamani mattina. Sembra divisa da un coltello, come l'è perfetta, è perfetta proprio. Che spettacolo! E noi si rovina tutto, caro Jimmy. Ciao, buona giornata a tutti.
Buongiorno Alessandro, grazie del tuo commento. La luna, dicevi, guardiamo la luna. grazie, quindi si sta aprendo, quindi immagino, ora non sto guardando il cielo in questo momento, però se Alessandro vede la luna vuol dire che c'è un break. Ora vado a guardare anch'io fuori dalla finestra. Se qualcuno guarda fuori dalla finestra, ci descriva la luna che ha in qualche modo colpito il nostro Alessandro. Allora, intanto notizie dal mondo. Una buona notizia dal Portogallo, incredibile, perché controtendenza quello che sta succedendo nel mondo. Ha vinto un partito di centrosinistra alle elezioni presidenziali. José Seguro è il nuovo presidente del Portogallo, candidato di centrosinistra, che ha sconfitto Ventura, che era del partito dell'ultradestra. In Giappone invece ha vinto a valanga la Lady di Ferro, così la chiamano, la premier Takaichi. Avrà alla Camera una maggioranza schiacciante, infatti le elezioni giapponesi, elezioni anticipate, le aveva chiesto proprio lei, sull'onda della sua incredibile popolarità. Popolarità che gli analisti dicono che non viene da un suo particolare programma elettorale, ma dal fatto proprio che lei come personaggio è estremamente popolare in Giappone. E quindi il Giappone vira a destra in area quasi trampiana. Infatti la Takaichi piace a Trump e piace anche alla nostra Meloni. Però vediamo un po' come andrà. Intanto in Iran, dove ancora di pace si parla poco, altri 7 anni di carcere al premio Nobel Narges. Quindi niente di nuovo dall'Iran. Sentiamo un po' di musica, poi vediamo se c'è qualche altra notizia.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
questa era la versione di 10,000 Maniacs da quello spettacolo che si chiamava MTV Unplugged. Quindi questa è una versione particolare del brano di Springsteen e di Patti Smith. Siamo arrivati alle 6:19, torniamo a vedere se c'è qualcosa nelle notizie, vediamo un po'. Allora, è incredibile questa notizia, no? Il memoriale in Svizzera dedicato alle vittime di Crans Montana ha preso fuoco. C'è stato un incendio dove è stato appunto allestito questo memoriale, e c'è stato un incendio, naturalmente è stata colpa questa volta delle candele che erano accese proprio per commemorare i morti di Crans Montana. Comunque veramente ironica questa storia. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi di Mosca alle città ucraine, mentre è stato arrestato un presunto colpevole dell'attentato al generale russo. Ora non riesco più a trovare la notizia, è andata a finire, vabbè. Intanto però vediamo un po' l'esito degli attacchi della Russia, Leopoli e l'Ovest al buio per i raid. Questa è una notizia di soltanto 6 ore fa. In questo attacco le difese aeree russe però dall'altra parte hanno abbattuto 22 droni ucraini, quindi continua la guerra senza che ci sia al momento nessuna possibilità di stop. Eccolo qua, per l'attentato invece è stato arrestato a Dubai il presunto attentatore del generale Alexeyev, che avrebbe agito, questo naturalmente è un virgolettato che viene da Mosca, per conto dei servizi speciali ucraini. E l'altra guerra, quella che ultimamente è un po' dimenticata, quella a Gaza, questa è una notizia di una ventina di ore fa. Gli Hamas fa sapere che non consegneranno le armi e che non tollererà la presenza di eserciti stranieri nella striscia di Gaza. Quindi anche lì non ci sono novità. Il famigerato Consiglio di pace di Trump dovrebbe riunirsi per la prima volta a Washington il 19 di gennaio.
Yeah.
Siamo arrivati alle 6.27, quindi mando l'ultimo brano, poi ci sentiamo insieme in notiziario di Popnet e ritorniamo dopo. Intanto si sveglia Daniela. Buongiorno, si riparte, dice Daniela. Forza, dai, vero, si riparte. Lunedì mattina, via, 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 andare, camminare, lavorare.
Stai ascoltando Controradio.
Bella storia.
Try to think that love's not around, but it's uncomfortable.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Nel 1966, quando nei corridoi del liceo Parini di Milano vengono fatte circolare le copie del giornalino scolastico, foglio centrale, 8 colonne e un'unica inchiesta. La Zanzara, che vantava già 20 anni di attività, ha visto avvicendarsi tra i vari giovani redattori e direttori anche Walter Tobagi, che già da ragazzo aveva una visione chiara di come dovesse essere un giornale e aveva suggerito che ogni numero dovesse contenere un'inchiesta. E quindi c'è questa sulla sessualità. Il Parini era un liceo della borghesia benestante milanese, una borghesia in parte legata a un retaggio fortemente cattolico e intimorita dal progresso evocato dai ragazzi. Dopo la diffusione del giornalismo sul Corriere Lombardo, il ronzio di quello che era solo un insetto deflagra. Punto di riferimento di alcuni genitori del Parini, il giornale intercetta l'inchiesta e grida allo scandalo in un articolo dal titolo «Suscita scandalo al Parini, un'inchiesta pubblicata sul giornale degli studenti». E quindi dalla sfera editoriale il caso La Zanzara passa nelle aule di tribunale con il procuratore aggiunto di Milano che formula 2 capi d'accusa, non solo per i redattori ma anche per il prese. Uno era quello di stampa clandestina perché il giornalino non era registrato, il secondo era quello della offesa alla morale pubblica, visto che l'inchiesta era stata ritenuta in grado di offendere il sentimento morale dei giovani, che poteva corromperli a causa di un utilizzo di un linguaggio spregiudicato. 2 dei 3 autori dell'inchiesta vengono sottoposti anche a un'ispezione corporale voluta dal sostituto procuratore, con tanto di allusioni alle abitudini sessuali dei 2 ragazzi. Il processo alla Zanzara comincia il 30 marzo del 1966 e viene seguito da centinaia di giornalisti e testate internazionali, da Le Monde al New York Times. La vicenda giudiziaria si è conclusa il 2 aprile del 66 con l'assoluzione dei 3 ragazzi da entrambe le accuse. Il ronzio della Zanzara e le prese di posizione di quelle 9 ragazze torna a fare rumore adesso tramite i pensieri di questo del Cavò. Le ragazze di oggi, come quelle di ieri, rivendicano il progresso, chiedono fiducia da parte della famiglia e dell'istituzione scolastica. 60 anni fa gli autori dell'inchiesta si chiedevano se quello rappresentato dalle prime istanze femministe fosse un impegno collettivo o di élite. La generazione dei liceali di oggi risponde con un continuo impegno collettivo, troppo spesso non apprezzato da quegli adulti che bacchettano i ragazzi per lo scarso interesse sociale.
Eh sì, è sempre lo stesso paradosso alla fine. 6.29, quasi 30, pochi secondi.
Allora però gliela diamo lo stesso alla linea.
Ma sì,
ma
dai.
Sì, a Sara Milanese e Andrea Monti per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo dopo e continuiamo.
State ascoltando Radio Popolare.
Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 6.30. A Hong Kong un tribunale ha condannato l'ex magnate dei media Jimmy Lai a 20 anni di carcere. L'uomo ha 78 anni e diversi problemi di salute, per lui si tratta di una pena durissima. Lai, tra i principali attivisti pro-democrazia dell'ex colonia britannica, è stato dichiarato colpevole a dicembre di collusione legata alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a giugno 2020, dopo le proteste di massa pro-democrazia del 2019. In queste ultime ore è stata annunciata la pena che è stata decisa nei suoi confronti.
Portogallo, il nuovo presidente è il socialista António José Seguro, 63 anni, Seguro sfiora il 67% dei voti, più che raddoppiando il risultato di André Ventura, leader del partito di ultradestra Scega, che si è fermato al 33%. Seguro conferma dunque i sondaggi della vigilia e anzi ottiene il miglior risultato di sempre in un'elezione presidenziale, segnata in questo secondo turno dalle gravi conseguenze delle tempeste estreme che hanno colpito tutta la penisola iberica negli ultimi giorni.
Negli Stati Uniti i Seahawks di Seattle hanno dominato il Super Bowl, stracciando i New Patriots di Boston 29-13. Per i Seahawks è la seconda vittoria del campionato statunitense di football. Protagonista della serata è stato però soprattutto il rapper portoricano Bad Bunny, a cui è stato affidato lo spettacolo dell'intervallo. L'esibizione è tutta in spagnolo, in cui è duettato con Lady Gaga e Ricky Martin, si è conclusa con un appello all'unità di tutta l'America. Lo spettacolo non è piaciuto alla Casa Bianca, è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre, non ha alcun senso, è un affronto alla grandezza dell'America, ha commentato il presidente Trump sui suoi profili social.
A Bergamo è morto in ospedale un finanziere del soccorso alpino che venerdì era stato travolto da una valanga durante un'esercitazione a Madesimo in provincia di Sondrio. Nel fine settimana almeno altre 5 persone sono morte sulle Alpi, di cui 4 sono state investite da valanghe, 2 in Valtellina e 2 in Trentino, e una è rimasta incastrata sotto una cascata di ghiaccio in Val d'Aosta.
Da PD e 5 Stelle arriva un'accusa al governo di non essere in grado di garantire la sicurezza dopo la manifestazione contro le Olimpiadi che sabato a Milano è finita con degli scontri di piazza. Giorgia Meloni ieri ha detto che chi protesta contro i giochi è nemico dell'Italia. Si è schierata anche su un'altra questione, la rinuncia alla partecipazione al Festival di Sanremo da parte del comico di destra Andrea Pucci, che ha denunciato di aver subito insulti e minacce. La Presidente del Consiglio ha parlato di deriva illiberale della sinistra. Le opposizioni hanno risposto accusandola di pensare alla scaletta del festival invece che a temi come la sanità e le bollette.
Alle Olimpiadi di Milano Cortina in serata l'Italia ha vinto il bronzo nel team event del pattinaggio di figura, facendo salire a 6 le medaglie azzurre in un solo giorno, un record per il nostro paese nella storia dei giochi invernali. Ieri infatti sono arrivati anche un argento nella staffetta mista del biathlon e altri 4 bronzi. Sofia Goggia nella discesa libera, Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile di snowboard, Riccardo Lorello nel pattinaggio di velocità e Dominic Fischnaller nello slittino.
La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
Popolare Network.
Sei in sintonia con Controradio.
Oh yeah. Riprendiamo la linea del Popolare Network.
Yeah. Alle 6.38 diamo un'occhiata ai quotidiani locali, edizione cartacea. La Repubblica, Firenze apre con un titolo dedicato alla sanità. Sanità, sempre meno infermieri. Allarme negli ospedali toscani, organici insufficienti. In un anno persi 160 operatori nella ASL di Firenze, Prato e Pistoia. Nei prossimi mesi serviranno altri professionisti per l'apertura delle case di comunità. Poi, vabbè, la Fiorentina, mannaggia, quanti punti sprecati nel finale, si è fatta raggiungere sul 2-2 proprio a tempo regolamentare scaduto. E poi c'è questo trafiletto dedicato agli scarti industriali, alle discariche. Perché? Perché discariche abusive e rifiuti tossici aumentano i reati ambientali. Naturalmente si parla della Toscana. Scarti industriali inquinanti, mascherati come semplici rifiuti urbani, discariche abusive, scarichi non autorizzati, traffici illegali di sostanze pericolose o da smaltire. In Toscana le inchieste per reati ambientali sono aumentate del 50%, del 54% nel 2025 rispetto all'anno prima. Sono stati aperti 936 fascicoli su una miriade di situazioni diverse, dalla costa agli Appennini dell'Aretino. Wow, non è una bella notizia, no. Passiamo alla prima pagina della Nazione. Firenze, ex GKN QF, pagheremo gli stipendi. QF è l'azienda, la proprietà. Quindi vediamo un po' se si capisce qualcos'altro. Pagheremo gli stipendi, dice la proprietà. La proposta dell'azienda: liquidare quanto dovuto negli anni 2024-2025, rinunciare così a qualsiasi contenzioso. Una nuova udienza fissata ad aprile, ma lo spettro del fallimento resta. E poi ancora, la proprietà vuole reindustrializzare il sito. Quindi l'unica cosa positiva è che pagheranno gli stipendi, ma si continua sulla stessa linea. Allora, vediamo un po'. Alberto, Alessandro, buongiorno. È di nuovo lunedì. Yes, è di nuovo lunedì. E poi Alberto, consoliamoci con la bellissima vittoria della nazionale di rugby contro la Scozia. Consoliamoci dai risultati della Fiorentina, immagino. Due protagonisti di questa impresa sono di Firenze, i fratelli Cannone, ci informa Alberto. E consoliamoci, Alberto, dai, consoliamoci. Poi sempre la fotonotizia invece è dedicata a una signora, la signora Bruna, che ha raggiunto i 104 anni. C'è la sua fotografia con il sovrimpresso "Nonna Firenze". Questo è un virgolettato: "Così ho visto cambiare la città in un secolo. I nostri giovani oggi hanno tutto, ma devono alzare la testa dai telefonini". E beh, e su questo non ci piove, piove a Firenze, ma su questo non ci piove. E poi c'è questa vergogna che viene da Calenzano. Allora, consigliere di Fratelli d'Italia, Monica Castro, in consiglio comunale a Calenzano, ha detto sulla proposta di una sorta di gemellaggio con la città di Jenin, Palestina, un patto d'amicizia tra Calenzano e Jenin in Palestina. Fra le cose assurde e vergognose che ha detto, questo cito un virgolettato che addirittura nel titolo della Nazione: "Palestinesi storpi e senza casa, meglio il gemellaggio con l'Austria". Questa è la capogruppo di Fratelli d'Italia a Calenzano, Monica Castro. Bufera sull'intervento in consiglio comunale. Il PD dice: "Offende chi vive una condizione di sofferenza". Lei aggiunge: "Non devo scusarmi". E vabbè. The road is long and swimming without it.
see you in my dreams.
Corriere Fiorentino Sport del lunedì, gigantografia di Ken, che aveva fatto il gol del 2-1, ma la Fiorentina si è fatta raggiungere nel recupero. Marcia indietro, titola il Corriere Fiorentino. E poi ancora brutte notizie, perché il Lecce vince e approfitta del pari della Fiorentina e torna avanti. La salvezza si complica per Vanoli. E vediamo un po' l'inizio dell'articolo, perché è successo tantissimo nell'ultimo minuto in varie partite. Il Parma che conquista il derby emiliano all'ultimo secondo, il Lecce che all'89esimo incassa i 3 punti e torna ad allungare in classifica, e poi c'è la Fiorentina che nel recupero si butta via ancora una volta. Tutto questo ci addolora praticamente tutti, anche quelli non proprio tifosi, però Fiorentina in Serie B, insomma. Diamo un po' l'occhiata alla classifica. La classifica è veramente inquietante, perché la Fiorentina è terz'ultima e il Lecce, che è la quart'ultima, è a ben 3 punti di distanza in avanti. Ma speriamo bene. Siamo arrivati alle 6:52. Abbiamo terminato con i quotidiani, un po' di musica e poi il ritorno del notiziario di PopNet. bel blurb dedicato alla Pausini, no? La sua immagine a bocca spalancata è ormai virale. Buongiorno Ennio. Ma io la Pausini poco ho seguito le polemiche sull'inno nazionale, sulla cover, naturalmente essendo una cover, come io so bene, tutte le volte che si fa una cover c'è qualcuno che protesta, però cioè, ha anche avuto molti apprezzamenti per la sua cover all'inno di Mameli, soprattutto all'estero è piaciuta tantissimo. Vabbè, no, dai, un bel sulla Pausini, no, però come? Per accontentarti, Ennio, ho fatto una citazione. 6:58, vabbè, ci sentiamo, a questo punto ci sentiamo dopo il GR di Popolare.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
Network.
Buongiorno, le notizie delle 7, la politica da PD e 5 Stelle accusa il governo di non riuscire a garantire la sicurezza dopo che Meloni aveva detto che chi protesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia. Dalla Presidente del Consiglio anche accuse alla sinistra per la rinuncia del comico di destra Andrea Pucci a partecipare a Sanremo. La risposta delle opposizioni, pensa alla sanità e alle bollette invece che alla scaletta del festival. Il magnate dei media Jimmy Lai, condannato a 20 anni di carcere, l'ha stabilito lo stesso tribunale di Hong Kong che l'aveva riconosciuto colpevole per il sostegno alle manifestazioni pro-democrazia del 2020. Per le associazioni umanitarie è come una pena di morte. Lai ha 78 anni. In Portogallo, vittoria netta del socialista Antonio Seguro al ballottaggio presidenziale. Ottiene il doppio dei voti di André Ventura, leader del partito di ultradestra Chega. È il risultato più alto di sempre, nonostante un'affluenza che si ferma al 50% anche a causa delle alluvioni provocate dalle recenti violente tempeste. Stati Uniti, i Seahawks dominano il Super Bowl e battono 29-13 i New Patriots di Boston. Protagonista della serata però è il rapper portoricano Bad Bunny, che dal palco dell'Halftime celebra gli immigrati e si appella all'unità di tutto il continente. Lo spettacolo peggiore di sempre, commenta Trump sui social. A Milano Cortina, 6 medaglie per l'Italia in un solo giorno, un record per il nostro paese ai giochi invernali. Ieri un argento nella staffetta mista del biathlon e 5 bronzi, l'ultimo in serata, nel pattinaggio di figura. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30, buon ascolto.
Arriviamo a 2000.
La campagna.
campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E oggi è lunedì ed è il... Ripeto, oggi è lunedì ed è il 9 di febbraio. Oggi è Santa Apollonia. Oh! È importante Santa Apollonia a Firenze. Il proverbio del giorno dice: la neve di febbraio ingrassa il granaio. Vabbè, questo l'abbiamo capito, febbraio, il freddo, la neve fanno bene all'agricoltura. L'aforisma del giorno dice, è di Don Marquis, e dice: le persone di successo sono quelle che inventano delle cose per tenere occupato il resto del mondo. Wow! No, e questa è brillante, soprattutto perché... Vediamo un po'. Don Marquis è vissuto tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. E questo aforismo è particolarmente attuale. Ve lo rileggo. Le persone di successo sono quelle che inventano delle cose per tenere occupato il resto del mondo. Tutte le ultime invenzioni, tendenze, dai telefonini ai social, sono tutti inventati per tenere occupati il resto del mondo, no? Che ne pensate? 342 8104 111. Va bene, andiamo un po' a sentire cosa si dice il Lama, se c'è qualche aggiornamento. sto provando. Eccolo là. Buongiorno, stavo provando a chiamarvi. Tutto bene, Allamma? Buongiorno.
Tutto bene.
Un attimo, eccoci qua. Allora, non ho sentito chi sei. Buongiorno.
Giulio Betti.
Giulio Betti, buongiorno.
Buongiorno, scusate.
Facciamo tutto dal vivo, no? Mentre
qui rigorosamente in diretta.
In diretta, mentre il telefono squillava, dopo un buon minuto di stacchetto di attesa, ho mandato in diretta anche lo squillo telefonico. Giulio Betti, buongiorno. Nulla di nuovo, mi sembra. Forse un miglioramento nel pomeriggio ci sta, che dici?
Dunque, oggi in realtà è una giornata di quelle d'attesa. Non pioverà nel pomeriggio, sarà una giornata tutto sommato ottima rispetto a quelle precedenti, ci vuole poco, semplicemente per il fatto che appunto non pioverà e al massimo qualche goccia, niente di particolare, quindi giornata di attesa, in attesa di cosa? Di una nuova perturbazione.
Ma certo,
perché voglio dire, cioè, no, ci annoiamo, una perturbazione che ci raggiungerà domani e porterà delle piogge anche su Firenze, ma direi soprattutto nel pomeriggio e in serata. Nel pomeriggio saranno molto deboli, intermittenti, in serata forse tenderanno ad intensificarsi un pochino di più. Comunque, ecco, domani la parte avanzata di questa perturbazione raggiungerà la Toscana, come detto, portando piogge da noi nella seconda parte della giornata, deboli e un po' più consistenti sul nord-ovest, e poi mercoledì transiterà al fronte con rovesci sparsi.
Ecco, cioè questa pausa non è perché non ci sia una perturbazione, perché c'è, è Marta, soltanto che si è abbassata.
Esatto,
si è abbassata e quindi lascia libera la Toscana, però siamo sempre in questa processione infinita di perturbazioni. Avevo temuto che Marta diventasse un cut-off, perché si era abbassata, e invece no, invece vedo che se ne va, perché è proprio il jet stream che si è abbassato, no Giulio?
Esatto, esattamente, la corrente a getto sta scorrendo a latitudini molto meridionali, ne sono prova anche le alluvioni che stanno interessando la Spagna, il Marocco, parte dell'Algeria, insomma, soprattutto il Marocco si è ritrovato praticamente dalla siccità estrema alle alluvioni molto estese, insomma una situazione abbastanza pesante, 100.000 sfollati, non banale.
Ma anche Portogallo ha avuto, vedevo
Portogallo,
cioè le elezioni sono state fatte con un po', cioè, le coste abbastanza allagate, insomma.
No, il Portogallo è stato non solo allagate le coste, ma sono state anche spazzate da forti tempeste e le piogge, soprattutto alluvionali. Portogallo, parte del Portogallo è alluvionato, così come anche parte della Spagna, quindi la situazione insomma è abbastanza ora.
Perché c'è effettivamente questo passaggio di perturbazioni, non è che interessa solo noi, cioè è proprio tutta l'Europa, da ovest verso est, come da noi. Sta piovendo praticamente da un mese.
Diciamo che l'Europa occidentale e meridionale sono il target di queste perturbazioni, mentre è molto secco e freddo sulla Scandinavia e l'Europa orientale. Quindi diciamo tutto il Mediterraneo, ma anche la Grecia, per dire la Turchia, stanno registrando precipitazioni e situazioni anche di criticità, e tutta l'Europa occidentale, dall'Inghilterra fino alla Spagna, è un continuo di perturbazioni una dietro l'altra, con precipitazioni veramente anomale per il periodo. In Bretagna, per esempio, c'è stato il record di pioggia di gennaio, da quando esistono i dati, o 350 mm, quindi cioè, è una situazione francamente, appunto, quando noi si parla della Toscana, comunque bene o male abbiamo avuto l'alternanza, ci sono zone in Europa dove la situazione è critica.
È molto peggiore. Allora, ieri nella vista lunga la settimana, perché naturalmente la domanda è quando ci sarà un cambiamento, e si parlava addirittura del fine settimana, cioè non prima, ma comunque questa storia che Tutta la metà di febbraio sarebbe stata così, è un po' che ci avete preso voi dell'AMA, perché lo stiamo dicendo da un paio di settimane almeno, Giulio.
Esatto, no, no, ora non, diciamo, al di là di quello che dicevamo, cioè, ce l'aspettavamo questa prima metà così perturbata, perché segue praticamente, è una coda di gennaio e le perturbazioni continuano a scorrere a latitudini veramente meridionali, ma più che altro senza soluzioni di continuità una dietro l'altra. Da partire dal fine settimana potrebbe cambiare qualcosa, nel senso potrebbe arrivare aria temporaneamente più fredda, perché alla fine tutto questa situazione è dettata dal fatto che c'è un grande flusso di correnti occidentali nel complesso, comunque miti, perché il clima è le temperature sono quelle che sono e non c'è mai un ricambio, nel senso il flusso dominante occidentale è molto mite, estremamente umido, e il freddo è ancora relegato a latitudini molto settentrionali, e in questo senso questo mancato rimescolamento fa sì che le posizioni rimangano bloccate e che si continui a registrare precipitazioni.
Ah, ma veniamo a noi. Allora, abbiamo detto oggi giornata di attesa, si attende la prossima perturbazione, arrivano un paio di richieste, vediamo un po'. Mercoledì, Sesto Fiorentino, dovrei montare un'antenna.
Un'antenna,
mi piace quando ci dicono, io mi diverto molto a sapere il perché della...
Interessante,
no? Allora, mercoledì dovrebbe proprio, meglio di no, dovrebbe arrivare proprio la
perturbazione. Proprio quando passa la perturbazione.
Passa la perturbazione, magari...
Pomeriggio,
ma
un po' di rischio,
certo. Poi vediamo un po', questo arriva, però abbiamo già risposto. Questo, senti cosa ci chiedeva il nostro ascoltatore Jacopo: si può chiedere qualcosa sul fatto che questo jet stream così basso sta raccogliendo e attirando le piogge caraibiche e le sta portando sull'Europa? Ora,
ah, ho capito cosa vuol dire,
sì.
È molto interessante.
È interessante questo, sì, infatti, perché
lui si riferisce all'atmospheric river, cioè questo flusso di aria estremamente umida legata al getto polare, che dai modelli si vede arrivare addirittura dall'Atlantico meridionale, dall'Atlantico centrale in realtà, quindi la zona caraibica tropicale. Ora, diciamo che a livello, il modello semplifica molto la cosa, però effettivamente c'è un flusso di masse d'aria estremamente umide che percorre migliaia di chilometri e che in parte impatta anche su di noi, quindi l'osservazione è assolutamente perfetta.
Corretta. E poi ritorna la domanda sullo strat warming, se al momento sia confermato. Questo è Giulio come te. Giulio.
Giulio, ciao Giulio. Allora sì, è confermato lo strat warming, avverrà nei prossimi giorni, e il problema è che lo ripetiamo da tanto all'AMA, cioè lo strat warming non necessariamente significa gelo e neve sull'Italia, anzi nella maggior parte dei casi il freddo interessa zone diverse da quelle dell'Italia. Ora noi ci siamo un po' illusi col 1985, però sì, avverrà, avrà degli effetti sulla circolazione, ma questi effetti potrebbero essere paradossalmente un reiterare l'attuale situazione, cioè ripetere questo tipo di circolazione. Quindi ora mi dispiace, non voglio essere il solito menagramo che dice che non tornerà il freddo, però ecco, forse un episodio di freddo potrebbe starci, ma quello sarebbe quasi fisiologico visto che ce ne sono state così poche. Quindi onestamente più che un disturbo del vortice polare cui potrà seguire un altro ancora treno di perturbazioni, ad oggi non si vede grandi effetti, anche perché è un strat warming tardivo, quindi
ci sarà, ma non avrà,
diciamo,
effetti.
Il giorno in cui avverrà comunque dedicheremo sicuramente un approfondimento
e lo faremo magari anche insieme, magari una di queste domeniche. Grazie Giulio Betti dell'AMA, ci sentiamo domani, buona giornata.
Scusate per l'attesa, domani.
A domani. Allora, vediamo un po'. Massimiliano dice: dentro il palazzetto a Firenze non ci piove mica. Spero di no, Massimiliano. Perché mi fai questa domanda? C'è possibilità che piova all'interno del palazzetto di Firenze? Non lo so, non sono al corrente. Poi, aforismo del giorno: le persone di successo sono quelle che inventano cose che tengono occupate il resto delle persone. Asserto ironico ed apparentemente sorprendente, ma forse a ben vedere può essere proprio ovvio. Infatti, per contro chi produce cose che passano inosservate, non può certo pretendere che chi che sia gli riconosca di avere avuto successo. Vabbè, questo era naturalmente era Fabrizio, ma sentiamo, abbiamo un vocale che commenta l'aforismo. E là.
Buongiorno Jimmy, bisogna vedere cosa si intende per successo. Una società che premia il profitto, di sicuro se inventi una diavoleria come un social che l'è diventata la nuova eroina, per forza di cose c'è successo. Per me successo ce l'ha avuto Gino Strada, quello va valorizzato. E una volta si diceva: o vince il Totocalcio o cambi la chiesa o vai in Perù. E oggi tocca dire si va in Portogallo.
Grazie, bello questo commento, grazie davvero.
buongiorno di Marco, che però vabbè, sentiamo prima cosa ci chiede Marco. Potete chiedere alla sindaca Funaro o al relativo assessore come mai piazza Strozzi, piazza Santa Croce e piazza Ogni Santi, nonostante siano pedonali, sono ormai da mesi regolarmente dei parcheggi, soprattutto il weekend. Marco, questa però è una domanda più da chiedi al Controradio, e quindi io non ho abbastanza tempo nella conduzione di sviluppare questo argomento, quindi lo lascio in eredità a Chiara Brilli, e potrebbe essere sicuramente una buona domanda per la nostra rubrica di chiedi a Controradio, appunto, dove in base alle vostre richieste parte diciamo una piccola indagine per vedere che cosa è successo. Ma veniamo al tesseramento. Allora, tesseramento, la campagna sta continuando, anche se abbiamo un po' rallentato gli annunci, però la campagna sta rallentando perché il nostro obiettivo è quello di arrivare a 2000 tessere. L'anno scorso erano 1600, stiamo facendo bene. E quindi giornalmente vi diamo il totale delle tessere. Al momento nel Controradio Club abbiamo 1839 soci. Oh, quindi sono meno di 200. Su, coraggio, facciamo queste tessere, arriviamo a 2000 e poi così non ne parliamo più, ci riproviamo poi il prossimo anno. Ma forza, chi non ha fatto la tessera, forza, mancano, quanto sono? 1840, 160 tessere, e che ci vuole a fare 160 tessere? Forza, fate la tessera e chiudiamo questo discorso. Poi, in questo clima di guerre, anche il Papa ha indetto la sua, vi manda tutti a fare vabbè, non sono al corrente di quello che ha detto, quindi non ripeto testualmente quello che scrivi, perché non vorrei dire una cosa che non è corretta. Comunque mi informo e poi magari ne riparliamo. Grazie comunque di questo commento, Francesco. Siamo arrivati alle 7:27, posso venire alle 14 a prendere la maglietta nuova? Sì, puoi venire anche alle 14 a prendere la maglietta nuova. Naturalmente immagino che hai già fatto la tessera, però magari convinci qualcun altro a fare la tessera contro Radio Club. Chiudo un pezzo nostalgico. Ci sentiamo dopo per il blurb.
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi in gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che fare una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi il gioco di me. Altro mondo.